Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nell'annata discografica 1955 del jazz, 70 anni fa, annata che continuiamo a perlustrare, ha una significativa presenza un musicista già affermato come contrabbassista, ma che è proprio in questa metà degli anni 50 che comincia ad emergere come una figura cruciale anche come compositore e come leader, Charles Mingus. Prima di venire alle uscite discografiche di Charles Mingus nel 1955, un appuntamento dal vivo che vi vogliamo segnalare. Giancarlo Schiaffini e Walter Prati sono due musicisti ben noti agli ascoltatori di Jazz Anthology e l'anno scorso abbiamo avuto ospite Schiaffini e quest'anno Prati, che è stato ospite di Jazz Anthology peraltro in diverse occasioni. Domenica 16 novembre alle 17 al Teatro Arsenale di Via Cesare Correnti a Milano verrà presentato Ornithorhynchus Live Somewhere, ripresa di uno spettacolo multimediale realizzato nel 1985, che nell'originale si chiamava Ornithorhynchus Live in Bauhaus, con musiche curate ed eseguite da Schiaffini e Prati. Ora lo spettacolo è stato aggiornato alla realtà di oggi e viene riproposto con i due musicisti originariamente presenti, Giancarlo Schiaffini al trombone e Walter Prati all'elettronica, in questa occasione affiancati da Gianmarco Canato, fagotto ed elettronica, e Matilde Sartori, applicazioni software dell'intelligenza artificiale. Domenica 16 novembre alle 17 all'Arsenale a Milano. Veniamo a Mingus. Nel 1955 Mingus ha già un curriculum piuttosto lungo e ha all'attivo anche molte incisioni come contrabbassista, anche con musicisti molto autorevoli. Nel 1952 ha anche fondato una etichetta discografica indipendente, la Debut, a cui presto si associa anche Max Roach. Ma Mingus non è ancora quasi per nulla rappresentato da lavori personali. In questo senso, se il 55 non è l'anno d'esordio di Mingus come leader, perché questo esordio c'era già stato discograficamente, è l'anno in cui però Mingus comincia a marcare una presenza non di nicchia nel panorama discografico del jazz. Nell'ottobre del 54 Mingus è in studio ad Hackensack nel New Jersey con un sestetto con John Laporta al clarinetto e al sax alto, Tio Massiero al tenore e al baritono, George Barrow pure al tenore e al baritono, Mel Waldron, altra figura cruciale che emerge in quel periodo, al pianoforte, e Rudy Nichols alla batteria. Il materiale viene pubblicato nell'LP Moods of Mingus, che esce nel 55, e successivamente raccolto assieme ad altro materiale nell'album Charlie Mingus Presents Jazz Composers Workshop, che viene pubblicato dalla Savoy nel 56. Cominciamo ad ascoltare Purple Heart, un brano firmato da Mingus. Thank you. Quando nell'ottobre del 54 incide i brani che abbiamo cominciato ad ascoltare, Mingus ha 32 anni. Nel 43 il contrabbassista è stato in tour con Louis Armstrong. Alla metà degli anni 40 ha lavorato e registrato a Los Angeles. Negli ultimi anni del decennio è nell'orchestra di Lionel Hampton. Poi nei primi anni 50 costituisce un trio con il vibrafonista Red Norvo e il chitarrista Tal Farlow. Un'esperienza che però si esaurisce perché molti proprietari di locali non gradiscono avere un gruppo in cui oltre a due bianchi c'è anche un nero, appunto, Mingus. Nel 1953 Mingus è brevemente il bassista di Ellington, che Mingus ammira enormemente e da cui viene licenziato per una rissa sul palco con il trombonista Juan Tisol. Nel maggio del 1953 Mingus è in quintetto con Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell e Max Roach alla Massey Hall di Toronto nel famoso concerto che Mingus pubblicherà già alla fine dell'anno con la sua debut. Nell'ottobre del 1953 Mingus incide 4 brani che vengono pubblicati in un EP a 45 giri dalla debut. Tra i musicisti partecipanti ci sono Paul Bley, John Lewis e Tio Massiro. E il 1953 è l'anno in cui nasce il Jazz Composers Workshop e siamo nella fase in cui Mingus comincia a proporsi come leader. È un musicista con una visione ampia e idee molto avanzate e un cenacolo come il Jazz Composers Workshop è un ambito ideale per sviluppare le sue concezioni musicali. Il Jazz Composers Workshop è un gruppo di sperimentazione che mette insieme le idee non convenzionali di alcuni dei più brillanti giovani protagonisti del jazz nella New York di quella prima metà degli anni 50. L'idea di fondo del Jazz Composers Workshop è quella di mettere insieme il temperamento del jazz e il suo elemento improvvisato con una struttura dei brani e con tecniche che fanno tesoro della musica di ricerca accademica. I brani lasciano spazio alla libertà dei musicisti, ma all'interno di una struttura data e avendo di mira la coerenza dell'insieme. In questo senso, gli improvvisatori, nei loro interventi, invece di tenere presente uno stile jazzistico, devono soprattutto cercare di essere aderenti al carattere del brano. Torniamo all'album Moods of Mingus, che esce nel 1955 con Eulogy for Rudy Williams, un brano che Mingus concepisce intorno ai sentimenti che gli suscita la prematura scomparsa di un musicista, appunto il sassofonista Rudy Williams. Molto suggestivo e tipico di Mingus è nell'arrangiamento il modo con cui il contrabbassista intreccia le voci dei fiati. La porta qui è al sax alto, Massiro al tenore, Barrow al baritono. proposito di due suoi brani incisi nel corso della seduta dell'ottobre del 54, Mingus scriverà in una nota di presentazione che si tratta di pezzi basati sul metodo del head arrangement, cioè degli arrangiamenti non scritti, non definiti nei dettagli e mandati a memoria, interiorizzati dai musicisti, in maniera da assicurare ai brani una maggiore spontaneità. Scrive Mingus: «Penso che questo modo di suonare sia il metodo più sincero di espressione musicale, ma normalmente è impossibile raggiungere un simile grado di finezza con musicisti che non apprezzano una inabituale libertà o non capiscono gli intenti dello strumento guida. Tio, John, George, Rudy e Mal sono ovviamente responsabili, quanto me, della costruzione finale». Uno dei due brani a cui Mingus si riferisce è il breve Gregorian Chant, firmato da lui stesso. L'altro brano a cui Mingus si riferiva a proposito degli head arrangement è Getting Together. Mm-hmm. Lasciamo Moods of Mingus con la interpretazione che il contrabbassista e i suoi danno di un popolare standard come Tea for Two. Thank you. Un paio di mesi dopo, nel dicembre del 54, si tiene un'altra seduta di incisione, in questo caso di un settetto, in cui sono presenti quattro dei musicisti della seduta precedente. Sono Massiro al sax tenore e baritono, La Porta, clarinetto e sax alto, George Barrow sax tenore e baritono e Mingus al contrabbasso ma anche al pianoforte. E ci sono inoltre Ted Jones alla tromba, Jackson Wheeley al violoncello e Clem De Rosa alla batteria. Il materiale sarà pubblicato nel 55 dalla Period Records in due volumi, due LP 10 pollici, intitolati Jazzical Moods, con in copertina in evidenza i nomi di Mingus e La Porta, ma è Mingus a guidare la seduta. I due album vengono poi ripubblicati già nel 55 in un unico album della Bethlehem col titolo The Jazz Experiments of Charlie Mingus. Il brano che apre il primo volume di Jazzical Moods è What is this thing called love? In una nota Mingus spiega che per questo brano ha utilizzato un accorgimento già impiegato in T42 che abbiamo appena ascoltato, e cioè quello di far sentire contemporaneamente, di combinare diverse linee, ma qui lo ha usato in maniera più complessa. Le linee qui sono quelle di, appunto, What is this thing called love, di Hot House e di Woody New. Thank you. Tioma Siro e John Laporta, italo-americani, sono stati due dei più interessanti, anche ferrati, sassofonisti degli anni 50. E Laporta è stato anche un clarinettista di prim'ordine. Laporta aveva fatto parte del giro di Lenny Tristano, Massiro no, ma anche Massiro è fortemente influenzato dallo stile di Lee Konitz. Ad accomunare Massiro e Laporta c'è, fra l'altro, la breve durata della loro effettiva presenza come musicisti sulla scena del jazz. Massiro, nella seconda metà degli anni 50, diventa un produttore importante. Alla fine del decennio è già alle prese con importanti lavori proprio di Mingus e di Miles Davis, e con Miles Davis adotterà procedimenti di produzione rivoluzionari, pensiamo alla fine degli anni 60, a Beaches Brew. Con la fine degli anni 50 anche Laporta si defila dalla scena discografica e abbondantemente anche da quella concertistica del jazz, perché si dedica prevalentemente all'insegnamento, con un ruolo che è stato molto importante per la didattica del jazz nei decenni successivi, per esempio alla Berkeley. Con tutto il rispetto per il suo ruolo di didatta, però è stato un peccato che un sassofonista originale e della statura di Laporta sia stato e si sia sottratto alla militanza attiva nel jazz, almeno sostanzialmente, certo con dei concerti e delle apparizioni, ma limitandosi ad una attività di piccolo cabotaggio. Quello di Massiro è stato un percorso comune anche al vibrafonista Teddy Charles, anche lui uno dei personaggi cruciali del Jazz Composers Workshop, anche lui in rapporto con Mingus, anche se non lo troviamo in queste incisioni, anche lui presto diventato un produttore di rango. Continuiamo a percorrere i due volumi di Jazzical Moods. Il secondo brano del primo volume è un breve Stormy Weather arrangiato da John Laporta. lasciamo per questa sera con l'ampio Minor Intrusion firmato da Mingus, che ritroveremo per completare l'ascolto di Jezebel Moods e per altre sue incisioni uscite nel 55. Minor Intrusion è basato, scrive Mingus stesso, su un feeling blues, ma senza alcun impiego delle progressioni blues o delle usuali strutture del blues. La struttura del pezzo è piuttosto articolata, il basso dà una linea melodica che viene ripreso da ciascuno degli strumenti e questo è l'inizio di una dinamica piuttosto complessa che prevede anche un elemento di intrusioni, da cui il titolo. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.